Terzo anello. Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera. Siamo qui per riprendere quel nostro modo di affrontare problemi spiccioli di tutti i giorni in maniera abusivamente semplificatoria. Queste semplificazioni che abbiamo chiamato Castelli in aria e che continuiamo a chiamare Castelli in aria perché sono la proiezione del nostro modo di vedere le cose in una forma architettonica, in una forma razionale, quello che anche abbiamo chiamato uno scheletro logico imposto alle cose, o comunque che noi sostituiamo alle cose naturalmente nello sforzo, nel tentativo di capirle meglio. Cominciamo con un tema che potrebbe essere marginale, ma in un certo senso anche centrale, perché riguarda qualcosa che adoperiamo nella vita di tutti i giorni, cioè il denaro. L'idea è: il denaro va dal denaro, il denaro attira il denaro, e spesso abbiamo la sensazione che ci sia troppo denaro in certi luoghi e troppo poco in altri, che tende a concentrarsi troppo. Per esempio, spesso viene da domandarsi perché certi mestieri siano retribuiti mostruosamente più di altri. Molte volte si sente la gente o noi stessi gridare allo scandalo. Sarà mai possibile che questa persona guadagni, non so, 100 volte quest'altra? Un calciatore, un grosso manager guadagnano quello che un operaio, un impiegato magari guadagnano in tutta la vita. Loro lo guadagnano solo in un anno. La domanda che ci si fa è: ma davvero questo mestiere vale 100 volte più di quest'altro? Perché deve essere retribuito 100 volte di più se non vale palesemente 100 volte di più? Né la persona né la prestazione valgono 100 volte di più. Cercheremo di muoverci intorno a questo tema e anche di darci una qualche forma di spiegazione.
Thank you.
dicevamo, che chiede spiegazione il fatto che ci siano mestieri retribuiti in maniera enormemente maggiore di altri. E una ragione ci sarà, una ragione c'è sempre, le cose non avvengono senza ragione, per caso. Diceva Borges, il caso non esiste, noi diamo il nome di caso alla nostra ignoranza del complicato meccanismo della causalità. Le cose avvengono con una causa, anche se noi magari non la sappiamo vedere. Una valida ragione per retribuire molto può essere che per fare un certo mestiere bisogna prepararsi a lungo. Una persona che per poter esercitare un certo mestiere deve avere dedicato buona parte della sua vita a prepararsi, a divenirne capace, in quella prima parte non è stata praticamente retribuita, si è impegnata a fondo e non è stata retribuita. Quindi al momento in cui arriva a essere retribuita è giusto che questo venga compensato. E ci sono mestieri che si cominciano subito, anche da ragazzi, e uno comincia subito a guadagnare, può essere naturale che cominci a guadagnare poco perché guadagnerà a lungo, mentre invece mestieri a cui si accede dopo avere acquisito una statura, può essere una buona ragione perché siano retribuiti a lungo. Io ho l'esempio del mestiere che faccio io, il professore universitario, certamente è un mestiere con una lunghissima gavetta, sia perché è difficile la situazione dell'università in Italia, è difficile trovare impiego, ma anche perché ha un senso che tu ti metta a insegnare a un livello elevato di una certa disciplina, soltanto se hai dedicato a quella disciplina molto tempo, sei diventato una persona veramente esperta di quella disciplina. Quindi tu fai le scuole elementari, le scuole medie, le scuole medie superiori, ti laurei, questo non basta assolutamente, occorrono molti altri anni di studio e di ricerca per diventare qualificato a insegnare quella disciplina. Quindi quando finalmente arrivi a lavorare sei canuto e antico, insomma, quasi, ed è giusto che a quel punto tu sia molto retribuito. Di fatto, ecco, il professore universitario non è molto retribuito, ma un motivo potrebbe essere quello. Certamente è più retribuito di un insegnante di livelli più bassi, forse più bassi si intende solo nella scala temporale, e, cioè per esempio quelli di scuola, è più retribuito probabilmente anche per questo motivo. Non so, un astronauta, io presumo che guadagni molto, e certamente un astronauta è uno che si è dovuto preparare molto a lungo, bisogna sapere moltissime cose, devi essere uno scienziato notevole, devi essere un atleta, se non notevole, comunque passabile, devi essere un tecnologo, devi essere in grado di gestire tecnologia elevatissima in modi assolutamente senza errore e così via. Oppure, non so, uno strumentista di uno strumento musicale, è una carriera, è un'abilità che richiede moltissimo tempo per la preparazione. O un ballerino, ecco, questi sono mestieri che non si possono improvvisare, bisogna veramente prepararsi molto prima di essere presentabili, prima di essere utilizzabili. Un'altra ragione per retribuire molto un mestiere è che si debba essere straordinariamente dotati, speciali. Quindi un grande artista, uno sportivo notevole, devono avere delle doti speciali, non basta impegnarsi, bisogna essere proprio un tipo speciale, allora è giusto che uno sia anche retribuito in maniera speciale. Un'altra ragione è che uno abbia delle grosse responsabilità, per esempio un ministro della Repubblica, oppure un magistrato, un giudice che deve giudicare di questioni importanti, oppure un grosso manager che prende decisioni di grande formato, sembrano essere tutti motivi per retribuire molto un mestiere. Un altro motivo è che si produce molto denaro, cioè c'è una logica, c'è un'armonia nel fatto che se tu produci molto denaro, allora verrai pagato molto, ti verrà dato indietro almeno una parte ragionevole di quello che tu riesci a produrre. Quindi un grosso industriale, un grosso manager, ancora una volta, essendo persone che producono molto denaro, possiamo aspettarci che nel nostro ordine sociale ricevano anche molto denaro. Abbiamo visto tutte queste ragioni, quindi il fatto che si arrivi dopo lunga preparazione, il fatto che si sia molto speciali, il fatto che si abbiano grosse responsabilità di qualche tipo, e in particolare se queste responsabilità riguardano una notevole produzione di denaro. Sembrano tutte ragioni per retribuire molto un mestiere, ma è così? Cioè poi quelli che rientrano in queste categorie sono tutti più pagati degli altri? ci sono mestieri dove sembra di vedere una buona ragione per retribuirli tanto, e le ragioni sono quelle che abbiamo visto prima. Ma queste ragioni, di fatto, nella nostra società sembrano non operare con pari efficienza, non ottenere nella stessa misura il fatto che poi il mestiere sia molto retribuito. Anche guardando soltanto l'esperienza di una singola persona, si vede che le diverse prestazioni inerenti al suo mestiere spesso sono retribuite in un modo che non sembra in relazione con le ragioni per retribuire. Se tengo dei corsi per grandi aziende, ad esempio, dei corsi di un giorno, di due giorni, in cui i quadri di queste aziende ricevono da me delle informazioni, delle istruzioni, dei consigli su come gestire in maniera appropriata, in maniera efficiente la loro comunicazione all'interno dell'azienda, fuori dell'azienda, vengo pagato bene. E invece, per quello che è il mio mestiere fondamentale, cioè fare lezioni all'università, fare ricerca scientifica, si spera di punta, per tutto quello che è la gestione degli studenti, gli esami, eccetera, eccetera, vengo pagato veramente poco. Comunque molto meno che per le altre cose che stavo menzionando. Ora, uno potrebbe dire, beh, la ragione sarà che queste altre cose che stavi menzionando sono cose di altissimo livello, mentre il tuo insegnamento agli studenti è una cosa modesta, di poco impegno, e invece è proprio il contrario. Cioè io all'università i miei studenti cerco di riferire, e quindi nei limiti delle mie capacità riferisco, un sapere profondo, un sapere conquistato a fatica, un sapere che è lo stato dell'arte sulla mia disciplina in questo momento, quindi è un sapere che io aggiorno senza sosta facendo ricerca scientifica e confrontandomi, spero di poter dire, in ambiente nazionale e internazionale con gli altri scienziati della mia disciplina che fanno in questo momento lo stato di quella disciplina. È un insegnamento intensivo, ho ogni anno circa 200 studenti, di cui mi occupo dall'inizio alla fine per quanto riguarda la mia materia, quindi gli faccio lezione, rispondo ai loro dubbi, li oriento in tutti i modi in cui è necessario, gli faccio gli esami e si presume che ognuno di questi esami sia un giudizio equo, ben costituito su quello che loro sanno. Ecco, tutto questo è qualcosa appunto a cui si arriva solo essendo diventati un rappresentante serio, presentabile di quella scienza. Invece i corsi che insegno fuori dall'università spesso sono basati, anzi quasi sempre, su un effetto collaterale di questo sapere, su un sapere generico, più un'organizzazione delle idee che veramente il sapere a fatica conquistato dalla comunità scientifica, che è il sapere di punta. C'è una certa anche informalità di trasmissione, sono delle modalità senz'altro meno impegnative, è meno importante, meno impegnativo quello che faccio quando vengo retribuito nettamente di più. Quindi stranamente vengo retribuito di più quando faccio di meno, per così dire. Ecco, io stesso quindi faccio l'esperienza del fatto che non c'è una corrispondenza fra la quantità di denaro che viene erogata e il servizio per cui viene erogata. Insomma, il denaro, la ricchezza sembra non andare dalla parte giusta. Ecco, questa è un'impressione che spesso abbiamo. Ho fatto solo il mio esempio, ma credo che tutti ne abbiano un po' esperienza. Associo mentalmente questo fatto a un'altra cosa che è sintomatica di questo tipo di rapporto che abbiamo con il denaro. Cosa succede riguardo alla spesa che si fa per delle strenne, per dei doni su occasione? A chi è che vengono regalati i classici due panettoni del discount a prezzo di uno a Natale? E a chi è che viene regalato un cestino meraviglioso con frutta esotica, torroni, marmellate di gastronomia, panettoni glassati? A una famiglia che ha difficoltà a concedersi dei lussi viene regalato il mega cestino decorato con le marmellate di gastronomia e al direttore di banca arriva in ingresso, portato da qualche fattorino, un paio di panettoni di discount? È chiaro che il direttore di banca non ha particolare bisogno del cestino di lusso, mentre nella famiglia povera sarebbe molto ben accetto. Ebbene, invece noi tutti siamo ben consapevoli che nell'ingresso del direttore di banca, dell'uomo importante, si accumulano a Natale i cestini di lusso, mentre alla famiglia che non se li può permettere e a cui sarebbero più naturalmente destinabili, arriva niente, oppure qualche panettone di discount. Quindi, stranamente, i soldi, le risorse vengono indirizzate laddove ce n'è già più che a sufficienza. Come mai? abbiamo accostato due cose molto diverse, cioè il fatto che il denaro della retribuzione delle persone sembra andare alle persone senza una relazione molto chiara con il servizio, con il tipo di servizio e la qualità del servizio che prestano, e il fatto che i doni di Natale, come i panettoni, vanno tanto più splendidi e abbondanti laddove non ce n'è nessun bisogno, e invece magari non vanno, vanno più miseri laddove sarebbero così bene accetti quelli abbondanti. Ciò che unisce queste due esperienze è l'idea che il denaro, per così dire, le ricchezze vanno, anziché dove ce n'è bisogno o dove sembrerebbe giustificato, vanno dove ce n'è già. Perché? Ecco, quello che si può notare, per esempio, dell'insegnamento universitario, ma anche dell'insegnamento a scuola, è che non produce denaro. Cioè un professore che insegna benissimo non produce neanche un euro in più di un professore che insegna malissimo o che non insegna affatto. Cioè in quel luogo, nell'università oppure nella scuola, non si produce denaro. Mentre invece ci sono mestieri in cui denaro viene prodotto. Un manager o un industriale, insomma chiunque lavori in questi campi, ha proprio come uscita il denaro. Invece nell'istruzione, nella scuola, nell'università, l'uscita è competenza. Quindi, mentre invece, l'altro esempio che facevo, quando io tengo dei corsi in delle aziende, è abbastanza evidente qual è l'uscita di denaro, perché i discenti in questi corsi, gli allievi, sono persone che producono denaro immediatamente, quindi se vengono rimotivati, se vengono riqualificati, producono immediatamente più denaro, e quindi queste cose sono molto pagate, mentre gli studenti, che siano di scuola, che siano di università, non producono denaro. Allora sembra che si tenda a pagare ciò che produce immediatamente il denaro che in fondo può servire per pagarlo, ovvero a causare una alta retribuzione è la presenza di denaro, più che l'importanza della prestazione. In termini aristotelici potremmo dire che la causa di una retribuzione quindi non è una causa finale, ovvero non è lo scopo alto che fa sì che venga una retribuzione alta, ma è la presenza di molto denaro che fa sì che venga una retribuzione molto alta. È quella che Aristotele avrebbe chiamato una causa efficiente. Cioè, essendoci molto denaro, di fatto può, questo denaro è disponibile e viene immediatamente adoperato anche per pagare. Nelle quattro cause di Aristotele, la causa efficiente, facendo l'esempio di una statua che viene prodotta, la causa efficiente è lo scultore, mentre la causa finale è lo scopo, per esempio l'adorazione, l'onore alla divinità. Ecco, sembra che la ragione per cui si pagano le persone non sia che sia lo scopo di motivarle, sia lo scopo di incentivare un mestiere importante, ma la causa è più banalmente il fatto che c'è del denaro lì, allora si pagano. Si subisce un po' il fatto che dove c'è denaro allora si può pagare e non si programma, per così dire, di far arrivare il denaro là dove lo scopo lo giustificherebbe. Ora, però, tutto questo si basa su un errore di prospettiva, e cioè sull'idea che l'insegnante non produca denaro. Perché non c'è questo errore di prospettiva? Perché non è evidente che lo produca. In effetti lì, sul posto, non vedi una lira. E nemmeno a scuola, né all'università né alla scuola, non si vede una lira. Vengono formate delle persone, ma non esce fuori denaro. Ebbene, questo è un atteggiamento conoscitivo estremamente miope. Pensare che l'insegnamento non produca denaro. dicevamo, l'insegnante non rende denaro ed è questa forse la ragione per cui viene pagato meno di chi fa un altro mestiere che invece rende subito denaro. Non è vero però che l'insegnante non rende, è semplicemente che rende dopo molto tempo. Però la sua resa è enorme. A distanza di alcuni anni, il professore, l'insegnante, può aver formato decine, centinaia di manager, avvocati, di tizi del tipo che rende moltissimi soldi. E, badate bene, che senza l'insegnante non sarebbero mai diventati dei tizi che rendono molti soldi. Si tratta cioè di un passaggio indispensabile pur sempre in quella catena che arriva a produrre ricchezza, salvo che è un passaggio precedente. Allora, siccome è un passaggio precedente, di fatto la nostra società non si organizza per retribuirlo quanto i passaggi finali, quelli più vicini alla produzione del denaro. Questa cosa mi ricorda un po' il destino della zucchina. Perché dico il destino della zucchina? La verdura, poniamo la zucchina, è indispensabile alla preparazione di un piatto di un ristorante di lusso. E naturalmente far crescere la zucchina dalla terra è assolutamente indispensabile per arrivare ad avere le zucchine gratinate nel ristorante di lusso. Però la zucchina, che costa molto lavoro al contadino, rende pochissimo al contadino. Il primo passaggio, il prezzo della zucchina è molto basso. Già di più la zucchina rende al supermercato, che la tratta, diciamo così, la distribuisce, la prende dal contadino e la fa arrivare allo chef del ristorante di lusso che preparerà la pietanza. E curiosamente, anche se sia il contadino che il supermercato, il negoziante, sono indispensabili in questo processo e sono altrettanto indispensabili, forse più indispensabile il contadino, però di fatto la zucchina rende meno al contadino che al commerciante. La stessa zucchina, sempre indispensabile, viene trattata nel ristorante e al ristorante rende ancora di più. Come mai questa cosa? Perché il contadino deve essere quello che guadagna meno? Beh, perché il contadino è quello in questo processo che sta più lontano dal momento in cui per la zucchina viene erogato il denaro finale. La più grossa quantità di denaro viene erogata dal cliente del ristorante. Allora, la fetta più grossa se la tiene il cliente, se la tiene il ristorante, poi una un po' più piccola il distributore e la più piccola di tutto il contadino, perché lui è il più lontano dal punto di produzione della ricchezza finale. C'è cioè una specie di inerzia. Anziché essere le cose essere organizzate in modo ragionevole, sono organizzate in un modo un po' spontaneo, ovvero dove c'è il denaro, il denaro viene erogato e non si riesce a farlo arrivare lontano, anche se bisogna ammettere che la zucchina, il fatto che dalla terra venga fuori la zucchina, è assolutamente fondamentale per poi produrre la pietanza. E così l'insegnamento agli studenti è fondamentale per produrre le persone che poi genereranno la ricchezza del paese, ma siccome è molto lontano dal punto in cui si genera la ricchezza, beh, ci si dimentica un po' di far arrivare i soldi lì e saranno retribuiti molto quelli che generano direttamente la ricchezza, non quelli che pongono delle premesse essenziali, per esempio di tipo istruzione, sia inferiore che superiore. Ora però questa cosa, questa inerzia un po' ingenua, va bene così se si è ingenui, ma un paese, un sistema paese, una programmazione politica, economica, sociale del paese dovrebbe superare queste cose e quindi far arrivare la ricchezza, motivare, per così dire, il lavoro anche ai piani iniziali. Sapendo che è fondamentale la produzione della zucchina, sapendo che è fondamentale l'educazione e l'istruzione dei giovani, dovrebbero arrivare molti incentivi economici anche in quello stadio. Questo è stato capito infatti in molti paesi. Paesi cioè dove gli insegnanti sono coccolati, vezzeggiati, naturalmente gli viene chiesto molto, ma sono anche molto retribuiti e molto incentivati. In questi paesi, che non occorre neanche menzionare, c'è questa programmazione, l'inerzia è vinta e si fa arrivare la risorsa anche nelle fasi iniziali e a volte cruciali. Non per caso questi sono i paesi più ricchi del mondo, più ricchi e potenti, perché si sono organizzati e quindi evitano di far uscire fuori gli incentivi soltanto all'ultimo momento del processo di produzione della ricchezza. Lo stesso vale per la ricerca scientifica. In questi paesi si investe in scienza, anche se la scienza non diventa subito denaro, perché si sa che lo diventerà e quindi si investe molto in scienza. In Italia si investe soltanto nella scienza che produce denaro subito, ma in quella che promette forse denaro fra molto tempo si investe poco. Infatti l'Italia è un paese che ha dei problemi che vedremo tra poco.
Thank you.
L'Italia, paese dove i mestieri vicini alla produzione di denaro procurano grande guadagno, i mestieri lontani dalla diretta produzione di denaro procurano piccolo guadagno, anche se questi mestieri lontani sono altrettanto indispensabili per arrivare un domani a produrre ricchezza e denaro. L'Italia, paese dove si investe soltanto sulla ricerca scientifica che produce denaro all'istante e non si investe a lungo termine sulla ricerca scientifica che produrrà magari ancora più ricchezza fra un po' di tempo. Quello che fanno i paesi più furbi è sostanzialmente pensare alla gallina domani, mentre noi pensiamo all'uovo oggi, pensiamo a quello che può darci ricchezza subito. È vero che la gallina domani è un rischio, ma lo è soprattutto su piccola scala. Cioè, se io ho un figlio e devo decidere se metterlo a guadagnare soldi subito o dargli moltissima istruzione perché poi forse un domani guadagnerà di più, può anche andarmi male, cioè il figlio può non riuscirmi, per così dire, l'investimento può essere perdente perché poi lui domani non guadagnerà molto. Ma su larga scala il rischio che il figlio non ti riesca viene completamente abbattuto, cioè le fluttuazioni statistiche vengono abbattute e sui grandi numeri investire in ricerca a lungo termine può solo dare risultati, perché sui grandi numeri qualcuno, sui tanti che tu finanzi, qualcuno che fa le cose giuste e che mantiene le promesse ci sarà sicuramente. Quindi non è nemmeno un rischio investire a lungo termine, è un investimento sicuro. Ripeto, questo ci sono paesi che lo sanno e paesi che non lo sanno. Il risultato è che questi paesi che lo sanno avranno la gallina e siccome lo sanno da un po' hanno già la gallina. Noi abbiamo l'uovo e domani ci terremo soltanto l'uovo. Cioè il nostro è un paese che a forza di investire nell'uovo oggi ci avrà sempre l'uovo. Alla lunga, avere l'uovo e non la gallina, naturalmente, fa diventare di serie B, poi di serie C, eccetera, eccetera. Quindi questo paese che investe poco negli insegnanti, che investe poco nella ricerca di base e soltanto in quella applicativa, è un paese dell'uovo oggi, ma purtroppo questo significa che è un paese dell'uovo domani, mentre i paesi della gallina domani sono già da tempo paesi della gallina oggi. L'alternativa quindi non è tra l'uovo oggi e la gallina domani, l'alternativa a regime è tra l'uovo e la gallina. Noi abbiamo l'uovo, loro hanno la gallina. Questa perdita di concorrenzialità dell'Italia ormai è diventata visibile e nasce da questo fatto che lasciamo che il denaro vada al denaro, anziché indirizzare il denaro, anziché pianificare, programmare, influenzare con il giudizio maturo e intelligente le direzioni del denaro. È chiaro che quindi l'Italia sempre più si è messa a sfruttare per avere prosperità economica le sue risorse permanenti. Noi sfruttiamo il clima, ottimo, sfruttiamo un passato così attraente che comunque sempre la gente verrà in Italia e spenderà dei soldi in Italia, e queste risorse ce le abbiamo e l'Italia sta diventando un paese che sfrutta di più queste ricchezze perché non è in grado di produrne in misura sufficiente di nuove. Cioè l'Italia è sempre meno capace di vendere i prodotti dell'ingegno perché è sempre meno capace di produrre ingegno, e questo perché non programma l'investimento di risorse in tutte le fasi della produzione di ingegno. La cosa è molto nota, è tragica, oggi l'abbiamo vista da un punto di vista un po' diverso, cioè da questa idea della inerzia del denaro che tende a stare lì dov'è, a causare come causa efficiente aristotelica, come causa materiale, ma non come scopo lontano e visto con lungimiranza.
Thank you.
Abbiamo visto che il denaro va dal denaro, che il cestino di lusso a Natale va dal riccone e il panettone disadorno va dal poveretto, che chi produce denaro immediatamente viene pagato moltissimo e che chi è indispensabile per produrlo domani viene pagato molto poco, che la ricerca scientifica che produce subito denaro riceve finanziamenti e la ricerca scientifica che ne produrrà magari molto di più a tempo più lungo non ne riceve. Abbiamo visto che questa inerzia del denaro che tende a restare dov'è, questo non prendere l'iniziativa politica di influenzare la destinazione delle risorse in maniera lungimirante, farà di noi un paese dell'uovo oggi e sempre, che si confronterà sempre con più difficoltà con i paesi della gallina, oggi e sempre.
Castelli in aria, con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello, chiocciolarai.it.